Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Informativa di speranza alla Camera, l'epidemia in fase espansiva, emergenza prorogata al 30 aprile, ma sui vaccini l'Italia sta correndo, in arrivo nuove dosi. Crisi di governo dopo il via libera del recovery plan, con l'astensione di Italia Viva si aspettano le comunicazioni di Renzi sul futuro della maggioranza. Vaccini Italia a quota 800.000 dosi somministrate, si punta a chiudere la fase 1 già entro febbraio e di partire subito con gli ultra ottantenni. Calcio, avanti con gli ottavi di finale di Coppa Italia, in campo stasera Juve, Inter e Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Governo dunque appeso a un filo. Il filo è quello della conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio di Matteo Renzi con le comunicazioni proprio sul futura permanenza o meno di Italia Viva all'interno della maggioranza dopo il via libera nella notte del recovery plan da parte del Consiglio dei Ministri, proprio con l'astensione delle ministre renziane. Ne parliamo tra poco, prima però andiamo con l'intervento di questa mattina del Ministro della Salute Speranza alla Camera, che ha fatto il punto, Speranza, sulla stato della pandemia in Italia, anticipando anche il prossimo DPCM.
Inizia e finisce con un appello alla responsabilità. Teniamo la salute degli italiani, scandisce il ministro Speranza, fuori da tensioni e polemiche.
Teniamo fuori e lontana dalla battaglia politica, da vere o presunte tensioni elettorali, la salute degli italiani.
In mezzo alle sue comunicazioni, il titolare della salute ripercorre le misure decise contro un'epidemia tornata in fase espansiva e con 12 regioni, elenca a rischio alto. Diventa allora inevitabile prorogare lo stato d'emergenza fino al 30 aprile, conservare il divieto di spostamento tra regioni e il limite di massimo 2 persone per le visite in casa, ma nelle aree gialle riapriranno i musei. Tutti gli indicatori sono in drammatico peggioramento e, come per il resto d'Europa, anche da noi i prossimi saranno mesi molto difficili tra il contrasto al virus e la più grande vaccinazione della storia in atto. Le somministrazioni, secondo il ministro, aumenteranno a breve e l'Italia ha innalzato a 250 milioni in totale le dosi opzionate. Speranza si è detto convinto che la stragrande maggioranza si vaccinerà senza obbligo, ma per affrontare quest'ultimo insidioso miglio serve il clima giusto, avverte, con esplicito rimando alla crisi di queste ore.
Unità, unità, unità sulla campagna di vaccinazione nazionale.
Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E prima di arrivare alle ultime notizie sul fronte della crisi politica, proseguiamo invece il discorso con il punto sulla campagna delle vaccinazioni in Italia. Avete sentito il ministro Speranza dire sono in arrivo nuove dosi, ricordare anche il primato dell'Italia in Europa per somministrazioni. Allora vediamo, perché si punta a chiudere la fase 1 già entro metà di febbraio. Sentiamo.
Dovrebbe completarsi a metà febbraio la vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti dell'RSA, in totale 1,8 milioni di persone, 800.000 delle quali sono state già vaccinate. Subito dopo toccherebbe agli over 80, circa 4 milioni di persone, che non saranno quindi declassati a favore di altre categorie, perché gli over 80 sono la fascia maggiormente a rischio e per evitarne l'ospedalizzazione. Anzi, se l'EMA rispetterà la scadenza del 29 gennaio per il via libera al vaccino AstraZeneca e se arriverà un numero adeguato di dosi, l'Italia sta pensando di aggiungere una categoria di lavoratori esposti che potrebbero essere gli insegnanti, ma una decisione in merito sarà presa nei prossimi giorni. Intanto i NAS indagano sul fenomeno dei furbetti dei vaccini, amici e parenti che vengono vaccinati extra lista. Luigi Icardi, assessore alla sanità del Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.
Oggi abbiamo avuto un chiarimento dalla gestione commissariale che dobbiamo considerare 6 fiale per vaccino. Questo era un po' il vulnus. Questo permetterà una contabilità più puntuale e quindi la minor possibilità di, diciamo, tirare fuori delle dosi in modo scorretto.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E veniamo, come detto, alla crisi politica. Dopo il via libera di questa notte da parte del Consiglio dei Ministri al recovery plan italiano, con l'astensione delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si attendono per oggi pomeriggio le comunicazioni di Matteo Renzi sull'intenzione di restare o meno all'interno della maggioranza che sostiene Conte. Questa mattina l'ultimo appello è quello del segretario Dem Zingaretti, che ha detto il patto è ancora possibile. Allora sentiamo le ultime con Teresa Trillò.
La crisi di governo si avvicina a grandi passi. Archiviato il via libera al recovery plan con l'astensione in Consiglio dei Ministri di Italia Viva, Matteo Renzi spiegherà oggi alle 17.30 in conferenza stampa se e come staccherà la spina al secondo governo Conte. In gioco ci sono le dimissioni delle due ministre renziane, Teresa Bellanova ed Elena Bonitti, che in nottata hanno dato battaglia in Consiglio dei Ministri sul mancato utilizzo del MES e sul numero dei morti per Covid. Le risorse del meccanismo europeo di stabilità non rientrano nel piano del recovery fund, puntualizza il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che giudica offensivo citare i morti Covid. Io non sto in un governo che butta i soldi dei nostri figli, sostiene Matteo Renzi, pronosticando un esecutivo Conte-Mastella, di cui saremo all'opposizione, dice, o un governo diverso. Se ci sarà un nuovo governo, sottolinea Renzi, dipenderà dal Parlamento. Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, invita al dialogo, si lavori, dice, come deciso insieme al patto di legislatura in tempi certi e brevi. Per uscire dalla crisi, Beppe Grillo, padre di 5 Stelle, lancia un patto tra tutti i partiti, ma l'opposizione con Fratelli d'Italia guarda alle elezioni. Spero che il governo cada. Dopo, afferma Giorgia Meloni, la strada giusta è il voto. E il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, dice no ad aiuti o giochi di palazzo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora cerchiamo di capire quali sono gli scenari, quali sarebbero gli scenari che si aprirebbero qualora appunto Italia Viva decidesse di uscire dal governo.
I pontiari della maggioranza sono al lavoro per ricucire lo strappo fra Conte e Renzi, ma se nel pomeriggio Italia Viva ufficializzerà le dimissioni della sua compagine di governo, tra stasera e domani il premier Conte dovrà salire al Quirinale e aprire la crisi. Dopo il colloquio con il capo dello Stato, il presidente del Consiglio potrebbe decidere di sostituire le ministre renziane e cercare una nuova maggioranza in Parlamento con il sostegno dei cosiddetti responsabili. L'alternativa, nonostante l'ultimatum di ieri, potrebbe essere quella di arrivare ad un Conte-ter attraverso un nuovo accordo di governo con l'attuale maggioranza, passando anche per un rimpasto. Il premier però potrebbe anche scegliere la strada delle dimissioni. In questo caso, dopo un giro di consultazioni, il presidente Mattarella potrebbe dare un nuovo incarico allo stesso Conte o a un'altra figura politico-istituzionale, con l'obiettivo di arrivare alla formazione di un nuovo esecutivo in tempi rapidi. Tutte ipotesi che, se dovessero concludersi con un nulla di fatto, aprirebbero la strada alle elezioni anticipate a giugno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sul recovery plan italiano Next Generation EU, che ha ottenuto il via libera, come abbiamo già sentito ieri sera da parte del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia Gualtieri si dice soddisfatto, è stato un gran lavoro al di là di ogni polemica. E allora cerchiamo di capire quali sono tempi e contenuti del piano italiano di ripresa e resilienza.
Il recovery plan italiano vale 210 miliardi di euro e sale a 223 con le altre risorse del Next Generation EU. Come deciso dai paesi europei, il 37% andrà alla transizione verde, ad esempio energie rinnovabili ed efficienza degli edifici, e il 20% alla digitalizzazione della PA e delle imprese, oltre a turismo e cultura. Alle infrastrutture 32 miliardi, alla sanità 20, istruzione e ricerca 28 miliardi, infine 27 per il Sud e l'inclusione al lavoro di giovani e donne. Il piano andrà in Parlamento per un parere, poi a Bruxelles. Ma come si legge nel documento, molto ancora deve essere fatto per definire le riforme a supporto degli investimenti. Riforma della giustizia, pubblica amministrazione, politiche attive del lavoro, fisco. Devono inoltre essere definiti in dettaglio i progetti, i soggetti che li dovranno attuare, i tempi, la struttura di governance. Eppure il piano prevede già quest'anno una spesa di 25 miliardi su 223 e il prossimo anno 35. La vera sfida è dunque qui, realizzare davvero quanto scritto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Della crisi politica e del recovery fund riparleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso andiamo con le altre notizie all'estero. Dopo l'incendio nel campo profughi di Lipa in Bosnia il 23 dicembre scorso, i 900 migranti che erano rimasti per giorni al freddo nei boschi senza niente per proteggersi hanno finalmente trovato ospitalità all'interno di alcune tende montate dall'esercito. Ora andiamo invece negli Stati Uniti, dove c'è stata una nuova esecuzione per la pena capitale, una donna, la prima da 70 anni a questa parte.
Lisa Montgomery, l'unica donna nel braccio della morte, ha ricevuto questa notte l'iniezione letale in un carcere dell'Indiana. La pena era stata sospesa per una perizia psichiatrica e si sperava nella grazia dopo l'insediamento del presidente neoeletto Biden, impegnato contro la pena di morte, ma non è stato concesso il tempo necessario e a distanza di 7 ore dalla data prevista la Montgomery è stata uccisa. Si tratta della prima donna giustiziata negli ultimi 70 anni in America, l'11ª esecuzione da luglio, quando il presidente Trump le ha ripristinate dopo ben 17 anni. Questa settimana saranno giustiziati negli Stati Uniti altri 2 detenuti. Se verranno portate a termine, Trump sarà il presidente che avrà collezionato più esecuzioni in oltre un secolo. Nel 2004 la Montgomery uccise la 23enne Bobbi Jo Stinnett all'8º mese di gravidanza e asportò il feto dal grembo della donna. La bambina oggi ha 16 anni e vive con il padre. Sin dal primo momento la difesa ha puntato sull'infermità mentale, mettendo in rilievo i danni psicologici riportati dall'imputata per gli abusi sessuali subiti durante l'infanzia da parte del patrigno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo negli Stati Uniti. Il vicepresidente americano Mike Pence ha fatto sapere che non procederà con il 25esimo emendamento per togliere i poteri al presidente uscente Donald Trump. I democratici, da parte loro, si preparano quindi a procedere con l'impeachment. In chiusura parliamo di musica e del Festival di Sanremo, che avrebbe potuto essere un grande momento di ritrovo per gli italiani e per lo spettacolo anche dal vivo, ma i problemi non mancano.
Le voci si rincorrono insistentemente, a partire quella secondo cui mancherebbero pochi giorni, forse poche ore, a una riunione decisiva sul futuro del prossimo Festival di Sanremo. Per ora l'organizzazione ha sempre smentito ogni cambiamento di date, è già slittato di un mese. Oggi il Fatto Quotidiano parla dell'ipotesi di uno spostamento di un paio di settimane, il tempo addirittura di un mese, ma Lucio Presta, agente di Amadeus, dice di no su Twitter. L'agenzia DN Kronos invece riferisce che uno slittamento sarebbe valutabile solo a un mese dalla manifestazione, dunque ai primi di febbraio. Certo è che il Sanremo, come lo vuole la direzione artistica, con il pubblico ad esempio, è in salita. Arduo farlo come vorrebbero gli sponsor, vedi Maxi Schermo in piazza. Complesso come vorrebbe l'economia locale, che in quei giorni vede lavorare le strutture ricettive al massimo. Necessario però per i bilanci Rai, con un anno, forse due, in rosso causa Covid e un Sanremo che nel 2020 da solo fece l'8% degli incassi pubblicitari. E l'instabilità di governo e le indiscrezioni su possibili cambi di poltrone ai vertici non aiutano. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, siamo alla prima pausa di oggi con Effetto Giorno, vi aspetto tra poco anche con i vostri messaggi al 349-238-6666 per commentare le notizie di giornata, tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, l'informativa di Speranza alla Camera, l'epidemia in fase espansiva, l'emergenza è prorogata al 30 aprile, in arrivo nuove dosi di vaccino. Italia quota 800.000 somministrazioni, intanto si pensa di accelerare, chiudere la fase 1 già entro metà febbraio, ne parliamo tra poco con il professor Crisanti. Crisi di governo dopo il via libera del recovery plan, con l'astensione di Italia Viva c'è attesa per le parole oggi pomeriggio di Matteo Renzi sul futuro della maggioranza. E allora, alle 13:15, è con noi il professor Andrea Crisanti. Ben ritrovato, Crisanti.
Buongiorno a voi.
Allora, facciamo il punto su come sta andando. Glielo chiedo proprio direttamente. Secondo lei questa campagna di vaccinazione in Italia? Ricordo solo che sono state somministrate, sono i dati ufficiali che sono tra l'altro consultabili in tempo reale, 800.000 dosi circa su un totale di 1.400.000 dosi consegnate all'Italia. È stata una consegna importante, fino a 2 giorni fa eravamo a una percentuale di dosi somministrate sul totale molto elevata. Adesso il rapporto è cambiato, ma perché sono arrivate appunto diverse centinaia di migliaia di dosi? Come ci stiamo cavando, Crisanti, secondo lei?
Ma io la giudico come una cosa molto positiva, che sicuramente ha mobilizzato tutti i presidi ospedalieri e ha ricevuto anche l'adesione massiccia del personale sanitario, quindi sicuramente è un ottimo segno. Certo, diciamo, ecco, è stata fatta anche la parte, diciamo, più facile, perché chiaramente si è fatto affidamento su una logistica già esistente, su strutture che già avevano a disposizione la catena dell'ultrafreddo, e chiaramente la vera sfida inizierà quando si dovrà fare una distribuzione capillare.
Perché effettivamente qualcosa forse stiamo già vedendo, si procede velocemente sul personale sanitario perché è più facilmente raggiungibile, ma per esempio io guardo alle cifre ufficiali, delle persone, degli anziani ospiti delle RSA sono stati vaccinati 58.000, quasi uno su 10, quindi siamo ancora lontani lì dall'avere completato quel target molto importante di persone, forse perché certo. È più difficile, come mai? Come
certo. È più difficile perché guardi, la catena del freddo pone dei limiti importanti, perché anche l'RSA, in genere molte RSA non stanno nel centro delle città, non stanno vicino agli ospedali, alcune stanno in luoghi remoti, difficili da raggiungere, quindi e chiaramente il vero problema sarà la capillarità della distribuzione. Ma finora questa distribuzione ha avuto un grande successo su dei grossi centri e strutture attrezzate, che sicuramente è una cosa estremamente positiva, non è che noi dobbiamo stare sempre a cercare il pelo nell'uovo.
Però glielo propongo io un altro pelo nell'uovo e le chiedo se lei sa un pochino meglio di noi forse una cosa che non è tanto chiara: a chi sono state date queste 116.000 dosi di vaccino che non sono, sono la terza categoria, non sono né il personale sanitario, medici, infermieri, né gli ospiti, gli anziani delle RSA, ma una terza categoria che sta suscitando qualche polemica perché non si sa bene.
Ma guardi, potrebbe essere personale amministrativo degli ospedali. E voglio dire, se io faccio la segretaria in un ambulatorio, sono anch'io esposto. Quindi insomma, bisognerebbe un attimo verificare bene. Non è che appunto uno inizia, insorge e immediatamente incomincia a sparare.
Poi ci sono, per esempio, i volontari delle ambulanze che potrebbero non rientrare direttamente.
Esatto. Quindi insomma, ci saranno tantissime persone esposte al virus. E che hanno diritto. Poi tenga presente anche un'altra cosa,
sì,
che ci potrebbe anche essere un criterio d'opportunità, perché potrebbe accadere che si scongelano le dosi, devono essere utilizzate immediatamente e a quel punto magari c'è del personale all'interno amministrativo all'interno dell'ospedale che teoricamente non avrebbe diritto, ma magari per non sprecarle glielo fanno, mica sbagliato questo.
Sì, beh, questo in alcuni casi ha suscitato anche qualche polemica. A Modena è successo, sembrava che avessero, diciamo, fossero avanzati in lista amici e parenti dei medici presenti al momento della vaccinazione.
Però può capitare, guardi, può capitare, perché magari uno ha l'elenco delle persone che devono arrivare e non tutti arrivano. E allora che facciamo? Buttiamo le dosi o le utilizziamo? Capirà, sì,
assolutamente. Questo,
beh, certo. Non dovrebbe.
Dovrebbe esserci un'organizzazione tale per cui, però lei dice...
Però può capire, non è...
Soprattutto se poi va a persone che lavorano, come diceva lei, personale per esempio amministrativo degli ospedali, ci mancherebbe. Senta, Crisanti, a quello che sappiamo, siamo un po' informati stamattina, sembrerebbe che si tenti di accelerare ancora, di finire già entro metà febbraio la fase 1, quella del personale sanitario e appunto gli ospiti delle RSA, e di andare a coincidere col via libera dell'EMA al vaccino AstraZeneca, che dovrebbe arrivare entro fine gennaio, e partire poi con la fase 2, con gli ultra ottantenni. Lei condivide le priorità che sono state scelte fino ad ora per le categorie di vaccinazione?
Ma io penso di sì, io penso che la priorità dovrebbero essere le persone a rischio e le persone vulnerabili per primo, quindi una volta poi coperte queste due categorie, a quel punto si apre un dibattito che sia di carattere politico che epidemiologico. Io personalmente a quel punto passerei ai giovani per permettergli di ritornare a scuola, ma questa è una mia opinione personale.
Cioè, prima di chi? Dopo i vulnerabili, lei cosa intende? Per esempio gli ultra ottantenni?
Esatto, io intenderei sicuramente le persone con handicap, le persone ultra ottantenni, le persone delle RSA, il personale sanitario, militari, polizia e altre persone esposte, io passerei alla scuola.
Questo è
un danno, si creerebbe un danno sociale incredibile per un altro anno, guardi, lo dico sinceramente.
Questo assolutamente
anche
è verissimo.
Anche perché una cosa, che poi la didattica a distanza purtroppo aumenta le differenze sociali, perché favorisce inevitabilmente i più ambienti e le persone che hanno a disposizione dei familiari che hanno un background culturale in grado di aiutarli e hanno a disposizione mezzi per poter accedere alla didattica a distanza Senza problemi, guardi, secondo me questa è una cosa che va risolta il prima possibile.
Questa è una discussione che c'è anche stata, forse può darsi che si riapra. Sappiamo appunto anche dalle informazioni che anche grazie alla nostra Rosana Magnano oggi abbiamo avuto dalla struttura commissariale per quanto riguarda la vaccinazione, che effettivamente sulle prossime categorie che saranno vaccinate c'è una discussione, perché potrebbero per esempio essere innanzitutto anche gli insegnanti prima rispetto ad altri, proprio perché potrebbero garantire la ripresa totale di questo servizio, che è poi anche un diritto, il diritto allo studio. Senta Crisanti, un'altra cosa le voglio chiedere sul vaccino AstraZeneca. Che cosa si sa? Perché c'è stato un po' di dubbio, è l'unico vaccino pubblico, tra l'altro, su cui l'Italia e l'Europa avevano puntato molto.
Allora, il vaccino AstraZeneca ha avuto un problema di non conformità. Cioè, quando hanno aperto i codici e quando hanno aperto praticamente il trial, si sono accorti che hanno fatto un errore. Ora, sebbene questo errore paradossalmente poi abbia dato un risultato che era superiore alle aspettative, purtroppo è un errore.
Ma può essere un errore la somministrazione di mezza dose? Come può essere avvenuta questa cosa?
Potrebbe essere un errore di imbottigliamento, basta che un computer sbaglia e si mette mezza dose. Può essere anche un difetto del programma che dà le istruzioni per l'imbottigliamento. Succedono tantissime cose, però a quel punto, se c'è una non conformità, nessuno garantisce che non ce ne siano altre, e quindi di fatto tutto il trial crolla. Ha capito come funziona?
Certo. Cioè, adesso ho capito fino a un certo punto, perché poi sono questioni complicate, bisogna informarsi, documentarsi. Io mi fermo.
Il trial deve essere fatto obbedendo a criteri molto rigorosi di qualità.
Sì.
Ora, se c'è un errore, evidentemente significa che tutto il processo di qualità e di controllo, se tutte quelle operazioni che garantiscono che quello che è scritto è esattamente uguale a quello che è stato fatto, non corrisponde. E quindi di fatto il trial crolla. Non è più valido. È così.
Crede comunque che questa data del 29 gennaio sia attendibile a questo punto, dopo questo mezzo passo falso?
A me sembra ottimista questa data del 29 gennaio, perché il trial deve essere rifatto per quanto riguarda la mezza dose, che era quella più protettiva. Per quanto riguarda la dose intera, c'è una protezione del 70%, teoricamente potrebbero andare avanti con quella, come ha fatto l'Inghilterra.
Come sta facendo l'Inghilterra, perché è una situazione forse più emergenziale.
Non vorrei entrare in dettagli che poi non conosco benissimo, quindi adesso non so esattamente la AstraZeneca che tipo di misura ha preso per rimediare questa situazione.
No, è chiaro, è stato molto chiaro. Io la ringrazio, professor Crisanti, grazie per essere stato con noi. In realtà è riuscito a spiegare molto chiaramente la questione, qual è il trial va rifatto, nel senso che bisogna verificare se effettivamente quella cosa che è accaduta per errore, cioè la somministrazione di mezza dose prima e una dose dopo, che è più efficace della somministrazione di una dose poi un'altra dose, sia non sia un caso, ma sia effettivamente il modo giusto per far funzionare questo vaccino. Questa cosa richiede tempo. Secondo Crisanti la previsione del 29 gennaio è ottimistica, vedremo invece se saranno in grado di accorciare questi tempi e garantire la fornitura. L'Italia si aspetta molto da questo, 16 milioni di dosi a partire dalla seconda metà di febbraio, che ci consentiranno di iniziare a vaccinare la popolazione, escluse le prime categorie, come abbiamo già detto, della fase 1. Adesso è con noi la nostra Piera Ceci. Ciao.
Ciao Alessio.
Ciao cara. Allora, so che stamattina sei andata a vedere...
Sono qua di fronte al liceo classico Manzoni di Milano, uno dei licei storici della città. Una quarantina di ragazzi ieri ha deciso di occupare la scuola, una ventina è rimasta poi a dormire, quindi l'occupazione è proseguita. Sì. Adesso sono ancora dentro, alla spicciolata stanno arrivando i loro compagni per mostrare solidarietà, ma anche tanti genitori, perché sono solidali anche loro.
Sappiamo che è una, siamo nel solco di che cosa? Della protesta che sta andando avanti da un bel po' di tempo. Studenti,
contro
insegnanti,
la didattica,
docenti, contro la
didattica. Perché non ce la fanno più questi ragazzi a stare davanti a un computer 6 ore al giorno, dicono questa non è scuola e questa non è formazione. Del resto i primi studi lo stanno confermando, che questi ragazzi stanno perdendo dal 30 al 50% di formazione in mesi, ormai praticamente da marzo che sono a casa, un po' a singhiozzo, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma sostanzialmente sono da marzo a casa. Stamattina non è stato facile raggiungere i ragazzi perché la scuola è sostanzialmente blindata, però ce l'abbiamo fatta, qualcuno siamo riusciti ad avvicinarlo.
Facciamo
parlare loro, questo è Dario, sentiamo cosa ci racconta.
Dalla mattina di ieri mi trovo all'interno della scuola occupata e appena entrati noi, insomma, dopo tutte le varie trattative con la Digos, ci siamo raccolti in diversi momenti di assemblea in cui abbiamo stilato dei primi comunicati e alla fine siamo riusciti e riuscite a restare all'interno della scuola anche la notte. Inizialmente eravamo una quarantina, a dormire siamo rimasti in circa 15 e adesso noi termineremo l'occupazione alle 14, ci sarà un presidio di solidarietà che andrà avanti per un po' di ore nel pomeriggio.
E allora Piera, io quando sento queste voci, questi ragazzi che occupano la scuola, come tanti che l'hanno fatto, c'è sempre un sussulto, no, di memoria e anche di, così, di orgoglio, che quanto è bello, no? E poi in questo caso occupano per voler andare a scuola.
Occupano per studiare, per studiare, davvero una cosa sembra strana, ma in realtà, questi ragazzi non ne possono davvero più, vogliono studiare, molti insomma si preparano anche alla maturità, quindi sono anche preoccupati, molto preoccupati per il loro futuro. Ti farei sentire, Alessio, anche la voce di Ludovica, un'altra ragazza, sì, che ci spiega invece come proseguirà la protesta e soprattutto cosa chiedono al presidente Fontana.
La nostra lotta non si fermerà fino a che non otterremo una riapertura in sicurezza e duratura delle scuole. Le richieste che porgiamo al presidente Fontana e a Regione Lombardia sono riportate nel documento finale che abbiamo redatto e che consegneremo una volta usciti e uscite. Chiediamo protocolli chiari, un aumento dei mezzi di trasporto pubblico e una presa di responsabilità da parte di ministri e regione. Pretendiamo che la scuola sia tra le priorità del nostro governo.
Anche perché, Piera, ricordiamo sempre questa cosa, negli altri paesi le scuole non sono chiuse, è vero, adesso in Germania sono chiuse, ma sono state aperte fino a metà dicembre, lo sono state a maggio, a giugno, lo sono in Francia, lo sono in Spagna, ci sono una serie di evidenze ormai che dicono che le scuole, l'Istituto Superiore di Sanità l'ha confermato, non sono un luogo non sicuro, anzi, forse addirittura si sta più al sicuro lì che fuori dal punto di vista del contagio. E quindi
l'unico studio che abbiamo è quello che dice che comunque i focolai riconducibili agli ambienti scolastici sono solo il 2%. E poi, Alessio, ricordiamo anche che questi ragazzi li stiamo tenendo sotto chiave da marzo, incominciano a uscire, incominciano a non poterne più, e quindi piuttosto che vederli assembrarsi nei Burger King, a quel punto tanto vale tenerli a scuola, che, ripetiamo, è un luogo sicuro, mascherine, scaglionamenti. Ricordiamo anche il grandissimo lavoro che hanno fatto i tavoli prefettizi, riorganizzando gli orari,
per
eccetera.
Un
lavoro per i mezzi di trasporto, per lo scaglionamento degli orari, per gli accordi che hanno preso con le categorie, per lo scaglionamento anche degli orari di apertura di negozi, degli studi professionali, eccetera. Un lavoro che è stato davvero molto importante e che sostanzialmente stiamo buttando via.
Ecco. L'hai detto tu in estrema sintesi, ma è davvero così. Grazie Maria Piera Ceci. Questa era la cronaca dell'occupazione del liceo Manzoni, classico di Milano, una parte degli studenti che chiedono a questo punto davvero risposte su perché non si torna a scuola in presenza alle superiori, nonostante tutto quello che si sa, insomma, si continua a far pagare alla scuola superiore il prezzo più alto di tutte le misure di contenimento dell'epidemia. Questo ormai sembra che sia la scelta così acclarata, evidente. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, l'informativa di Speranza alla Camera, l'epidemia in fase espansiva, emergenza prorogata al 30 aprile. Crisi di governo dopo il via libera del recovery plan, con l'astensione di Italia Viva, si aspettano le parole di Renzi sul futuro della maggioranza. Vaccini Italia quota 800.000 dosi somministrate, si pensa di chiudere la fase 1 già entro la metà di febbraio, partire con gli ultraottantenni. Calcio, avanti con gli ottavi di finale di Coppa Italia, in campo questa sera Juventus, Inter e Napoli. E allora, alle 13.33 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto anche nei titoli, siamo in attesa di novità che per ora non ci sono sul fronte di questa strana crisi politica annunciata ma non ancora così materializzatasi. A questo è dedicato il commento di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Siamo costretti, come tutti gli italiani, a fare i conti con la crisi del governo che esiste ma non c'è. Nulla è ancora formalizzato, se non per adesso, una sfida fra opposte egolatrie. Ma chi guadagna davvero dalla crisi? Renzi è convinto di aver segnato il punto della sua vittoria nel cambio di direzione del recovery plan, innanzitutto. E questo è vero. È convinto che questa stagione di visibilità, vissuta come se fosse l'azionista di maggioranza dell'esecutivo, gli frutterà al prossimo voto e magari gli consentirà di superare quel misero 3% che gli affidano adesso i sondaggi e gli italiani. Conte è convinto di poter fare affidamento sul drappello dei responsabili al Senato. La sua vittoria sarebbe quella di aver dimostrato il bluff di Renzi e la sua irrilevanza e di aver difeso la dignità sua e del governo. Poco importa se il prezzo diventa cedere al ricatto di un manipolo di surfisti del Parlamento, che, diciamo la verità, sarebbero i veri beneficiari della crisi, i veri vincitori. Vi immaginate che flashback se Mastella, ad esempio, tornasse nella stanza dei bottoni magari da ministro? Chi perde naturalmente è il paese, inchiodato a casa dal Covid con un'economia stremata. Il paese, noi, sbigottiti e attoniti di fronte alla pochezza dell'attuale offerta politica, a chiederci se sia più malata di incompetenza o di narcisismo.
Allora, anche se non è più l'oggetto principale del litigio tra Conte e Renzi, vale la pena di provare a capire che cosa contiene il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri. Un piano che, dopo la prima approvazione in Parlamento il 13 e 14 ottobre scorso e dopo il via libera di questa notte, è destinato ad andare avanti in qualche modo anche se ci sarà una crisi di governo. Si tratta di 170 pagine, solo i francesi ce l'hanno più grosso, parlo del piano, ben 290 pagine. Gli altri sono stati più sintetici, 49 pagine la Germania, 55 pagine la Spagna, 66 il Portogallo. Per fare degli esempi, l'accusa mossa da più parti, per esempio anche ieri dalle colonne del Sole 24 Ore, è proprio quella di dispersione delle risorse, con richieste di finanziamento di progetti già esistenti che arrivano dalle aziende di Stato, dai ministeri, dalle regioni, addirittura dai comuni. Totale a settembre si contavano 600 progetti da finanziare. Siamo scesi a 47 dopo una serie di modifiche. Adesso i progetti vanno dagli itinerari turistici alla banda larga, dalla gestione dell'acqua all'alta velocità ferroviaria. C'è di tutto. Il piano nazionale, le cifre, vale 209 miliardi. Se ci sommiamo le altre risorse europee e i 79 miliardi già programmati dal governo per il bilancio 2021-2026, arriviamo a 310 miliardi. I principali capitoli abbiamo già un po' detto: 35 miliardi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati in forma di super ecobonus, già esiste. Ci sono 38 miliardi per le politiche per il lavoro, in gran parte come fiscalità di vantaggio per il Sud e per l'assunzione femminile. Ci sono 28 miliardi per l'alta velocità ferroviaria, ma per fare un esempio solo 1,5 miliardi per la messa in sicurezza di strade, ponte e viadotti, un capitolo che sappiamo invece essere molto molto importante. 13 miliardi vanno alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, 25 miliardi di incentivi per la digitalizzazione del sistema produttivo, 20 miliardi per rinforzare la sanità, una cifra che è salita dopo alcune critiche. Ne parliamo con Donato Berardi, direttore di REF Ricerche. Buongiorno, benvenuto Donato.
Buongiorno Maurizio, buongiorno.
Allora, voi siete usciti da poco con un paper che analizza proprio alcuni aspetti del piano di ripresa e resilienza italiano relativamente a due capitoli che sono l'acqua, la gestione idrica e i rifiuti. Ci arriviamo tra un attimo. Prima ti voglio chiedere, è coerente il piano italiano con gli obiettivi europei che sono molto rigidi? Se non rispettiamo quegli obiettivi, in sostanza non avremo i fondi.
Beh, diciamo che da un punto di vista formale indubbiamente la coerenza è stata trovata ed è stata trovata perché appunto ci sono dei paletti di destinazione di questi fondi che sono individuati dai regolamenti comunitari e tutto sommato si è costruito una sorta di linea guida che ne rispetta gli equilibri. Dopodiché si tratta evidentemente di capire cosa si farà dentro a queste linee di intervento, e questo è l'aspetto un po' più critico, perché come ci ricordavi questo piano nazionale è nato un po' viziato, è nato come una, diciamo così, raccolta di quei progetti e di quelle idee progettuali che magari negli anni erano lì presenti nelle aziende di Stato piuttosto che presenti, diciamo, nei programmi della pubblica amministrazione e che poi non si erano realizzati, talvolta anche per responsabilità delle amministrazioni stesse, che oggi vengono riproposti e diventano in qualche misura un po' una revival di quello che avremmo voluto fare e non siamo stati in grado di fare.
Che non è una bella premessa questa.
Che non è il massimo, perché nasce il programma per traguardare i fabbisogni delle generazioni future, che ricordiamolo saranno anche quelle che saranno poi chiamate a restituire queste risorse, e quindi chiaramente avremmo avuto bisogno, come dire, di una strategia della quale il nostro paese un po' pecca da sempre.
Ecco, diciamo. E questo è un difetto che viene da lontano. Un giudizio, Berardi, te lo voglio chiedere su questo. È stato definito anche un piano dispersivo, no? Ricordavo l'editoriale di ieri del Sole 24 Ore, ci sono tanti esempi, alcuni li potrei fare io. Per esempio, 8 miliardi per il turismo, gli stessi che erano stati investiti per la sanità. Dopo, poi, il capitolo sanità è stato aumentato fino a 20, perché, tra l'altro, questo è uno dei motivi del litigio tra Renzi e Conte, a fronte di 28 miliardi, questo è un altro esempio, per l'alta velocità ferroviaria, non si finisce di finanziare un'opera minore ma strategica, di cui si parla da anni, come l'anello ferroviario di Roma, che costerebbe 1,8 miliardi e consentirebbe di decongestionare completamente il traffico della città. Su questo tema della dispersione delle risorse, che ne pensi?
Dico che la critica è giunta da fonte autorevole, diciamo, è giunta da un ex sottosegretario, da un ex ministro, e mi sembra che risponda anche alla consapevolezza della capacità appunto di individuare i fabbisogni che abbiamo nella pubblica amministrazione. Siamo carenti da un punto di vista dei fabbisogni e al dunque abbiamo anche difficoltà di individuare le priorità. L'esperienza un po' di un programma raccogliticcio è quello che in qualche misura poi vuol dire mettere assieme tanti interventi a pioggia che mancano poi di una strategia, e questo però è dettato dal fatto ancora una volta che manchiamo di visione.
A proposito di visione, il vostro paper che è appena uscito come REF analizza due capitoli importanti come quelli della gestione idrica. Basta pensare, se parliamo di ricordiamoci che una parte grossa di questi fondi sono vincolati a temi ecologici, pensiamo solo al riscaldamento globale, cosa vuol dire la gestione dell'acqua, e poi l'altro è quello dei rifiuti, su cui l'Italia ha avuto condanne, sanzioni per un eccesso di ricorso in discarica. Come vengono trattati nel piano italiano questi due capitoli?
Allora, la prima cosa da dire è che nel vario succedersi, diciamo, delle bozze, il versante quello principale, diciamo l'asse portante, quello della transizione ecologica, ha progressivamente avuto una riduzione di risorse. Siamo oggi nell'ultimo giro delle bozze dell'ultima settimana, sono stati tra virgolette tagliati qualcosa come 5 miliardi. Siamo a 69 sui 74 che giravano in una settimana fa. Da un punto di vista di questi settori, due cose. Nel caso del servizio idrico è noto a tutti il tema del ritardo che molte aree del Mezzogiorno, tanto nell'idrico quanto dei rifiuti, pagano in termini di qualità e di disponibilità di base del servizio. Si stanziano per il servizio idrico qualcosa come 4 miliardi di euro per fare depuratori, fognature, che dovevamo fare, diciamo così, da impegni che avevamo presi dai primi anni 90, quindi siamo in infrazione, abbiamo delle sanzioni che vengono dalla comunità europea, e ciò nonostante ancora reiteriamo questi fabbisogni.
4 miliardi sono tanti o pochi?
Ma questi 4 miliardi sono niente, essendo che la stessa autorità, diciamo non è un dato nostro, la stessa autorità indipendente di riferimento in commissione, diciamo udita sul piano nazionale, ha detto che c'è un fabbisogno di almeno 10 miliardi di infrastrutture che sono già state candidate dalle regioni e dagli enti di governo degli ambiti, quindi è chiaro che è assolutamente sottodimensionato. Nel caso dei rifiuti, come dire, l'esito è abbastanza simile. Abbiamo in grosso modo stanziati qualcosa come 3-4 miliardi tra ammodernamento di impianti e nuovi impianti, quando è abbastanza noto che il nostro fabbisogno ne richiederebbe almeno 10-15 miliardi. Quindi c'è complessivamente, per quelle cose sulle quali possiamo entrare nel dettaglio e quindi guardare anche in faccia quelli che sono i fabbisogni attuali e soprattutto delle nuove generazioni, assolutamente un sottodimensionamento che è abbastanza evidente.
Grazie Donato Berardi di REF, staremo a vedere. Insomma, questo, diciamo, era un tentativo di analisi e anche un po' di giudizio. mettendo insieme un po' di elementi, cercando di entrare un pochino più nel dettaglio di questo piano che, lo ricordo, resterà in piedi anche se il governo dovesse cadere, perché entro aprile si va alla presentazione dei piani a Bruxelles. Ci potranno essere chiaramente delle modifiche qualora il governo dovesse avere delle modifiche, ma insomma il grosso, l'impianto è questo. Adesso invece guardiamo un po' alla giornata sportiva calcistica, si torna sui campi con la Coppa Italia. Carlo, Carlo Genta.
Ciao Alessio, sì, si è tornati ieri sera con la vittoria ai rigori del Milan con il Torino dopo lo 0-0 di regolamentari e supplementari, però in questi ottavi cominciamo a vedere in campo tutte le big. C'è una partita molto interessante alle 15 nel pomeriggio, Fiorentina-Inter, con l'Inter che propone Eriksen, forse ultima prova per il danese, davanti alla difesa, e questo è un esperimento interessante. 17:45 Napoli, detentore della Coppa Italia, che la difende contro, in questo turno di ottavi, con l'Empoli, e 20:45 Juventus-Genoa. Queste le tre partite di oggi, un programma che poi proseguirà domani, quindi il 19 la Roma, il 21 la Lazio in campo, per comporre il tabellone dei quarti. Questa situazione, Alessio.
Grazie Carlo, grazie. Naturalmente poi ti risentiamo dopo con tutti i convocati, dopo il GR delle 14:13:45. Siamo arrivati all'ultima pausa e poi tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.